Ciao a tutti, con questo podcast voglio raccontarvi alcuni utilizzi gestionali, quindi ambito ERP, della blockchain. Perché voglio parlarvi di questo? Perché lunedì terrò un webinar, per farla breve, per conto di IBM, in cui farò vedere come noi abbiamo sviluppato un'integrazione tra ASME App e la blockchain. In realtà questa integrazione è pensata per tutti i software RPG, anzi in realtà per qualunque software. In più ci abbiamo fatto una parte RPG che permette di semplificarne l'utilizzo e lo sviluppo, un po' come lo SmartKit Fe sulla S400, quindi per qualunque software S400. E quindi nell'ambito di questo webinar farò degli esempi di utilizzo che voglio condividere anche con voi. Il webinar sarà abbastanza tecnico, quindi qui invece parliamo di un utilizzo, diciamo, gestionale che può essere capito da tutti. Bene, allora, per prima cosa una premessa, così almeno non si va completamente fuori strada. Cos'è la blockchain? Per chi non lo sa, è proprio per semplificare un database, distribuito a disposizione di tutti, in cui si possono salvare delle informazioni e queste informazioni, una volta che sono state salvate, nessuno può più modificarle. Proprio la semplifico così, ma non ci sono andato molto lontano. Okay? Perché esiste? Perché è stata fatta? Perché rende molto semplice, senza bisogno di intermediari, di autorità che controllano i server, i dati e tutte queste cose qua, sviluppare qualcosa di sicuro, come ho detto prima, inserire dei dati, essere sicuri che nessuno li modificherà, diciamo, lo rende veramente facile, okay, per gli sviluppatori. È estremamente sicuro. Quindi, noi come lo utilizzeremo? Lo utilizziamo come repository in cui mettiamo dei dati, ovviamente, identificati da una chiave. Okay, quindi si chiama uno store chiave valore, ma comunque è un posto in cui io ti dico un codice che utilizzerò poi per andare a riprendere questi dati e dei dati liberi. Ok, passo direttamente agli utilizzi della blockchain. Allora, il primo esempio che mi sono segnato e che mi è venuto in mente è quello dei certificati di qualità. È una cosa di cui ho già parlato, per cui un'azienda potrebbe voler, anzi, sì, un'azienda potrebbe volere dai suoi fornitori di, per esempio, guarnizioni, l'Audi potrebbe chiedere ai suoi fornitori di guarnizioni di avere un certificato di qualità del lotto di guarnizioni, anzi, immagino che succeda già così. Perfetto. Se l'azienda che fa queste guarnizioni, fa dei controlli di qualità e questi controlli vengono salvati sulla blockchain in modalità che adesso non sto più a spiegarvi, che sono tecniche, il vantaggio è che, l'Audi ha la certezza che quelle informazioni non verranno modificate, quel certificato di qualità non può essere modificato più da nessuno, né da personale interno Audi, né da personale interno dell'azienda produttrice, nel caso in cui uno volesse far finta di aver fatto delle misurazioni diverse, ok? E questo avrebbe anche valore legale nel caso di contenziosi. Quindi la blockchain serve proprio a semplificare questi processi qui, perché a quel punto al netto che uno non riesce a farlo. Ma se anche prova a farlo, andare da un giudice con il certificato che è chiaramente falso, perché la blockchain ti garantisce che è falso, ha già di per sé un effetto importante nella semplificazione. Allora, secondo esempio, voglio tenere traccia delle attività di un utente. Immaginate in caso in cui, come mi è capitato per esempio in banca, si volesse tenere traccia del fatto che un certo utente o qualunque utente fosse entrato all'interno di una scheda cliente e avesse visto i dati di questo cliente. Questa informazione la si voleva salvare con l'intento di poter dire, a fronte di un audit, i dati di questo cliente sono stati visti da Tizio, da Caio, da Sempronio. Diciamo, in maniera tradizionalmente viene fatto con dei log, questi log sono scritti sul sistema, ma nessuno mi garantisce che uno sviluppatore non può andare dentro e cambiare il log. Se io sono lo sviluppatore, entro in una scheda cliente, non voglio che, voglio che nessuno pensi che io sono entrato in quella scheda cliente, ho visto i dati del cliente e magari li ho stampati, che in ambito bancario sono delle cose complesse, perché per esempio nel nostro caso noi potevamo andare a prendere, a vedere degli immobili all'asta e magari fare noi delle offerte private alla persona che aveva questo immobile all'asta con delle informazioni aggiuntive sul valore, su diciamo sulle perizie fatte dal perito della banca, dal perito del tribunale. Insomma, ci sono delle cose che uno può fare anche solo avendo accesso a queste informazioni, magari e qualcuno di sicuro ci perde, perché magari non va più all'asta, viene venduto. Insomma, ci sono tante problematiche che la blockchain risolve. Come? Se io ho registrato il log dell'utente non solo sul sistema ma anche sulla blockchain, quindi il fatto che questa persona ha avuto accesso, nel momento in cui ha avuto accesso lo registro sulla blockchain, lo sviluppatore può cambiare tutti i log che vuole, può andare dentro con l'SQL, col macete, non cambia niente, perché i dati ormai sono sulla blockchain, e se uno vuole andare a verificare che cosa è successo, può vede che sulla blockchain c'è questo record e quindi può dimostrare che c'è stato un tentativo di frode. Altra casistica simile, i timesheet. In questo caso non è un log dell'attività dell'utente, ma il fatto che un certo dipendente ha compilato un timesheet. Questo timesheet viene, magari certi timesheet particolari che hanno una fatturazione particolare o delle condizioni particolari, vengono salvati, quindi più pericolosi diciamo, o più soggetti a potenziali truffe, vengono comunque salvati sulla blockchain. A questo punto io non posso andare dentro e cambiare le ore o cambiare il rapportino, cambiare, perché ormai i dati sono finiti sulla blockchain e nessuno può modificarli, e il cliente che riceve il timesheet per giustificare una fattura, per esempio, può controllare se questo è lo stesso che corrisponde alla fattura, lo controlla dalla fattura, lo controlla sulla blockchain. Okay, quindi prende la fattura e con un meccanismo che sto lì a spiegarvi, lui può verificare che quello che c'è scritto sulla fattura sia davvero quello che c'è scritto nella blockchain. Poi abbiamo i dispositivi IoT. Per esempio, un nostro cliente fa le manutenzioni degli estintori. Lui potrebbe voler sapere che quell'estintore è stato davvero manutenzionato, dicendo per esempio che ogni volta che viene fatta l'estinzione di un manutentore, il manutentore è in mano l'app DismeApp. Questa app DismeApp sa, perché non so quanti di voi sanno che l'app DismeApp sa esattamente dove sei, sa qual è l'utente e registra e quindi lui può dichiarare di aver fatto la manutenzione. Magari fa una foto all'estintore e queste informazioni, la posizione, il momento in cui è stato fatto, l'utente e la foto vengono messi come un record, come un evento sulla blockchain, ok? E anche questo a questo punto è immutabile, quindi ho la dimostrazione vera che la manutenzione è stata fatta, o che comunque la persona era fisicamente lì in quel momento, che già potrebbe essere qualcosa. Un ultimo esempio che vi faccio, che mi piace molto, è il fatto che tramite questo meccanismo io posso assicurare in maniera molto più semplice di come si fa di solito che l'unico che può modificare i dati di un collaboratore è, non lo so, il responsabile HR. Perché? Perché nel momento in cui viene fatta la modifica del dato di un collaboratore, viene chiesto all'HR di inserire una sua password oppure i vari metodi di autenticazione che ci sono, o di verifica di chi è questa persona, e questa cosa viene salvata nella blockchain con anche, fatemi dire, la password del ovviamente non in chiaro della persona che l'ha inserito. A questo punto, per verificare che i dati sono stati inseriti proprio da questa persona, servirà ancora la password, e solo con questa password si sarà sicuri che l'informazione inserita nella blockchain è stata inserita proprio dalla persona deputata a fare questo lavoro. Fare questa cosa, cioè fare questo lavoro, modificare questi dati, fare questa cosa con le tecnologie attuali si può fare, ok, ma si può fare in modo molto più complicato e molto meno sicuro in ogni caso di quello che ci garantisce la blockchain. Direi che ho concluso, non mi vengono in mente altri casi. Sì, l'IoT, diciamo che l'ho già detto, l'esempio è proprio quello dell'estintore, ce ne sono centinaia di esempi così. Sottolineo ancora che mettere insieme blockchain e app mobile aumenta di molto gli use cases, perché nell'app mobile io ho a disposizione delle informazioni che sul computer non ho, per esempio la posizione. Sì, anche sul computer ho la posizione, però insomma posizione in ufficio non è che me ne faccio tanto. La posizione invece dello smartphone è un'informazione importante. Anche la telecamera, non so quanti di voi lo sanno, ma la telecamera dello smartphone ha un fingerprint, che è una, diciamo, una firma che identifica univocamente quello smartphone, ma ci sono altri modi di identificare lo smartphone senza arrivare al fingerprint della telecamera. Quindi ho, diciamo, un livello di sicurezza fisico ancora più alto. Poi se utilizzo dispositivi IoT come quelli di IoT Ready, che hanno un firmware interno in cui posso mettere delle informazioni crittografiche, la famosa chiave privata di cui avete sentito parlare tante volte, ogni dispositivo ha una sua chiave privata di crittografia, prima di mandare i dati sulla blockchain passa, diciamo, li cripta con questa chiave privata e quindi diventa ancora più sicuro, perché sono sicuro al 100% che quel dato è stato generato proprio da quel dispositivo in un dato istante. Questi sono i punti. Grazie.